Se guardiamo al paesaggio della filosofia, questo può sembrarci un insieme di edifici in parte o del tutto distrutti, come una grande galleria di rovine, con un paesaggio argilloso e sabbioso. Ma forse vale la pena di scavare sotto quelle rovine per cercare una sorta di tesoro nascosto. Questa è un'immagine a cui ricorreva Karl Popper quando voleva spiegare cosa significava per lui fare il filosofo. Popper era profondamente affascinato dalla struttura e dalla dinamica dell'impresa scientifica e era potentemente colpito dai rapporti che nel corso dei secoli si erano instaurati tra filosofia e scienza. Intanto, come nasce la filosofia? La filosofia nasce coi greci e nasce come cosmologia. Si interroga su qual è l'ordine del mondo e qual è il ruolo dell'essere umano in questo mondo e sulle modalità con le quali l'uomo può conoscere il mondo in cui si trova a vivere. E quindi, quando i filosofi lasciano questa dimensione cosmologica nel senso più ampio del termine e racchiudono le loro riflessioni nel terreno un po' più angusto, per esempio dei propri sentimenti o della propria dimensione emotiva, o si chiudono nell'ambito stesso della pura analisi del linguaggio, compiono una sorta di tradimento di quella che è la grande eredità dei presocratici, ma è anche il lascito appunto di grandi figure del passato come Galileo o Newton, o forse anche di grandi contemporanei di Popper, come per esempio Albert Einstein, scienziato e filosofo, per il quale Popper nutrì sempre una sconfinata ammirazione. Karl Popper è affascinato da alcuni degli elementi più innovativi della cultura viennese, di quella che è stata chiamata giustamente la Grande Vienna, grande soprattutto sotto questo profilo intellettuale. È colpito, per esempio, dal successo che comincia ad avere la corrente psicanalitica, anzi, poi sarebbe meglio usare il plurale, le correnti di psicologia del profondo. È colpito anche, come molti giovani della sua epoca, dalla rinata forza del marxismo dopo la rivoluzione d'ottobre. Il giovane Popper diventerà un militante per pochissimi mesi del Partito Comunista Austriaco. Poi Popper si stanca del marxismo. Trova cinica la politica dei funzionari comunisti che vogliono acuire lo scontro anche attraverso il sacrificio di vite umane. Nello stesso tempo guarda anche con grande sospetto al successo crescente della psicoanalisi. Si convince che idee come quelle di Freud o come quelle di Marx, anche se sono presentate dai marxisti convinti, dai freudiani convinti come scientifiche, non lo sono, che qualcosa le distingue dalle idee di scienziati veri e propri come Galileo, come Newton o come Einstein. Si tratta allora di trovare un principio di discriminazione tra quella che è la scienza vera e propria e quello che non è scienza. Tra quello che è scienza legittima e rigorosa e quella che è addirittura pseudoscienza. E questo problema della demarcazione è il grande problema che Popper affronta nel 1933, quando comincia a scrivere un testo che gli cresce tra le mani e che diventa il nucleo di quella che è stata l'opera che gli ha dato maggior celebrità nel campo dei filosofi della scienza. Noi la conosciamo come logica della scoperta scientifica, ma il Logic of Scientific Discovery è il titolo della traduzione inglese degli anni 50, dei tardi anni 50 del secolo scorso. L'originale è pubblicato col titolo Logik der Forschung, cioè logica della ricerca, sulla rivista Erkenntnis dei neopositivisti che ospitano questo compagno di strada, il quale però non segue la via dei positivisti. Non è convinto che le asserzioni, per esempio, della grande tradizione filosofica, per esempio della metafisica, si riducono con l'analisi logica a un cumulo di non sensi. È convinto che la discriminazione tra metafisica e scienza vada cercata invece in un altro aspetto. E questo aspetto è proprio l'atteggiamento critico che deve continuamente accompagnare il lavoro scientifico. Popper sostiene che le nostre teorie scientifiche, per essere tali, devono essere falsificabili. Cosa vuol dire che devono essere falsificabili? Potremmo usare un'immagine un po', come potrei dire, anche un po' drastica. Devono essere come le galline, pronte a tendere il collo in modo che gli si possa dare un colpo di mannaia. In altre parole, l'errore ha un ruolo fondamentale nella teoria della conoscenza, e noi dobbiamo essere sempre in grado di imparare dai nostri errori e quindi dobbiamo riconoscerli. Quindi le teorie scientifiche devono essere formulate in modo da essere falsificabili, e soltanto se sono falsificabili queste teorie si aprono a quel controllo intersoggettivo che è tipico appunto della genuina comunità dei ricercatori nel campo della scienza. I positivisti andavano in cerca di successi, non di insuccessi. Ma nella concezione di Popper, le grandi leggi scientifiche sono enunciati di carattere universale. E quindi è ben difficile poter verificare un enunciato universale. Facciamo un esempio molto banale, del tipo: tutti i cigni sono bianchi. Quanti cigni dobbiamo esaminare per poter essere sicuri che tutti i cigni sono bianchi, se ne abbiamo visto già un certo campione? E possiamo esaminarne moltissimi, ma ce ne saranno sempre di nuovi. E non è estrapolando da un campione finito che io riesco ad avere la prova della validità di una legge universale. Ma supponiamo che un giorno qualcuno arrivi da un paese esotico e ci faccia vedere un cigno nero, cioè qualcosa che è esattamente come un cigno ma è diverso per esempio per il colore delle piume, è nero e non è bianco. Bene, allora è bastato un solo esempio in contrario per far saltare la nostra convinzione che tutti i cigni sono bianchi. Allora, cigni neri e cigni bianchi popolano la storia delle classificazioni naturali come i manuali di filosofia della scienza. Sono esempi molto facili, molto rozzi, per farci capire l'idea di Popper che un enunciato universale che pretende di essere una legge scientifica può essere messo in discussione attraverso un controesempio, un esempio contrario. Quindi le teorie devono essere formulate in modo da vietare alcuni accadimenti. Se questi accadimenti si verificano, vuol dire che dobbiamo rivedere l'impianto teorico di cui ci siamo serviti per studiare quei particolari fenomeni. Ebbene, aggiunge J. Popper, questa caratteristica di falsificabilità l'avevano le teorie di Copernico, quelle di Galileo, quelle di Newton, ma non ce l'hanno nel marxismo, nel freudismo. La psicoanalisi di Freud, perché Freud trova sempre una scappatoia quando i conti non tornano, come dire, cade sempre in piedi. Il marxismo all'inizio si presentava come una vera e propria teoria scientifica, ma quando poi alcune predizioni del marxismo non sono state confermate, anzi si sono avuti dei controfatti, dei controesempi, i marxisti invece di cominciare a rivedere profondamente le loro categorie interpretative, hanno preferito trovare delle spiegazioni, si dice adesso spiegazioni ad hoc, che giustificano la anomalia, la eccezione che il loro schema teorico non riesce a catturare. Questo è un tentativo sbagliato in un duplice senso. O la teoria è formulata linguisticamente in un modo da non ammettere una falsificazione, e allora è proprio la natura del linguaggio che è responsabile della stagnazione intellettuale, oppure la stagnazione intellettuale è dovuta al fatto che i sostenitori di un certo nucleo di idee non prendono atto delle smentite e cercano delle scuse ad hoc per poter salvarsi dalla confutazione. Lo scienziato, secondo Popper, non dovrebbe cadere né nella prima trappola di carattere logico, né nella seconda trappola di carattere metodologico. Dovrebbe guardare con coraggio a tutti i tentativi sinceri di mettere in dubbio la propria teoria e essere, tra virgolette, diciamo, contento, chiuso le virgolette, se qualcuno l'ha pescato in errore. Solo così, dice Pop, noi impariamo dai nostri errori. Cosa impariamo? Impariamo che quella teoria non ha funzionato, che è uno sbaglio. Ma attenzione, possiamo imparare qualcosa di più. Intanto, in molte grandi teorie del passato e anche in teorie della fisica, per esempio, contemporanea a Popper, noi osserviamo che ci sono stati seri tentativi di coglierli in fallo, di falsificarle, ma questi tentativi non sono riusciti. Allora, noi non siamo con questo sicuri che la teoria sia vera, tutt'altro, però le diamo atto di aver resistito al controllo sperimentale e possiamo misurare quanto ha resistito. Diciamo che possiamo misurare il grado di corroborazione delle teorie. L'ideale è procedere con teorie che hanno sempre maggior contenuto empirico, cioè sono sempre più falsificabili, ma nello stesso tempo teorie che hanno resistito alla falsificazione e che quindi sono momentaneamente accolte nella enciclopedia del sapere scientifico. Fare questo non è facile, richiede un atteggiamento critico, richiede anche una sorta di onestà e di ascesi dal punto di vista del ricercatore, che non cercherà appunto di coprire le falle del suo ragionamento, ma anzi si cercherà di mettere in luce i difetti della sua impostazione. Così facendo gioverà a se stesso e gioverà anche ai suoi colleghi, perché non dobbiamo dimenticarci, dice Popper con una bellissima immagine, che la fisica o la biologia o la chimica o l'economia non si costruiscono in modo solitario da parte di qualche genio isolato. Sono un lavoro di gruppo, perché ora avanzo una audace congettura io, ora l'avanzi tu, ora qualcun altro troverà me in errore, ora io troverò te o qualcun altro in difetto, eccetera, eccetera. Ci scontreremo avremo probabilmente anche delle dispute molto forti. Ma uno scontro di idee è un'occasione per crescere, non è un elemento disastroso. E da questo tipo di lavoro collettivo viene fuori la scienza come attività comune, come attività intersoggettiva. Popper usa questa immagine bella che dice che da solo Robinson Crusoe, l'eroe di Diffo, non avrebbe mai potuto creare una fisica come abbiamo noi. Aveva bisogno di qualcun altro che per esempio con l'esperimento lo mettesse in crisi. Insomma, aveva bisogno di un venerdì. E di venerdì nella comunità scientifica ce n'è più di uno, ce ne sono tanti. Ed è il lavoro continuo di controllo sul piano dell'osservazione dell'esperimento che permette alla scienza di crescere. Questo modo vedere la crescita della conoscenza non è il tradizionale modo di vedere che hanno molti scientisti. La scienza come la crescita tranquilla, cumulativa, di una verità dopo l'altra, mai rimessa in discussione. È invece un punto di vista rivoluzionario che sottolinea l'importanza delle rotture anche brusche, del dovere distruggere l'edificio tirato su per sostituirlo da uno diverso, migliore, più spazioso, più ampio. È un'immagine che fa giustizia appunto alle grandi controversie del pensiero scientifico. Per esempio, Copernico contro i tolemaici, Galileo contro i fisici aristotelici, Newton contro i cartesiani, e via discorrendo per arrivare ai grandi delle rivoluzioni scientifiche in fisica del Novecento. Einstein, per fare un nome, o Planck, o Niels Bohr, e via discorrendo. Questo non vale solo per la fisica, vale per qualunque teoria empirica, cioè che voglia parlarci di questo mondo. Non vale questo schema per Popper per la matematica. Non vale ovviamente nemmeno per la filosofia, dove, qui aveva ragione Kant, le vecchie idee ogni tanto ritornano, sembrano essere state uccise dalla critica e poi dopo ricompaiono la sera dopo. Proprio come capita, diceva Kant, in alcune rappresentazioni di teatro, nelle quali sera vediamo l'eroe morire, e poi lo ritroviamo la sera dopo all'inizio della pièce, bello e sano, che si appresta a rifare l'ennesimo discorso. Nella scienza no, questa ripetizione non c'è. Nella scienza c'è cambiamento, ed è cambiamento razionale se gli standards di Popper vengono accettati. Questo cambiamento razionale ha per di più una guida che non va dimenticata. Ed è proprio quella metafisica che i positivisti logici consideravano un balbettio di parole senza significato. Non tutta la grande tradizione metafisica, ma alcune dottrine metafisiche, pur non essendo controllabili nel senso dell'osservazione dell'esperimento, che così è caro Popper, sono però delle teorie che suggeriscono la via per la ricerca scientifica. Per esempio, chi avrebbe mai pensato di controllare l'asserzione di un Democrito per cui nel mondo reali sono soltanto gli atomi e il vuoto e tutto il resto è apparenza o illusione? Al tempo di Democrito l'atomismo era una teoria metafisica, buona solo per filosofi. Ma col tempo ha suggerito tutta una serie di teorie che sono diventate teorie scientifiche, come la moderna teoria degli atomi e delle molecole. Ecco allora che, non sempre, ma qualche volta, una buona metafisica funziona come la fonte delle teorie scientifiche. Poi lo sporco, l'impurità si precipita in basso e viene fuori l'acqua pura della ricerca, scientificamente controllabile. Questa idea è un'idea ambiziosa che Popper non si è mai stancato di difendere. L'ha sviluppata in modo articolato nella Logik der Forschung, la difesa contro le critiche di Schlick, di Neurath, di Carnap, di molti altri rappresentanti del positivismo logico, ha preso radicalmente le distanze da quello che è stato uno dei grandi maestri della filosofia del Novecento, Wittgenstein, sia dal Wittgenstein letto dai neopositivisti a loro modo, sia dal secondo Wittgenstein che ha creato, o a cui si potrebbe far risalire la creazione, della cosiddetta filosofia analitica. Ha ribadito Popper negli anni 50 e 60 del Novecento quanto questo atteggiamento critico fosse essenziale non solo per la fisica ma altre discipline empiriche. Ha rivisto potentemente le sue idee in un capolavoro che è stato pubblicato con molta fatica, si chiama Il postscritto alla logica della scoperta scientifica, ma non si è limitato a fare il filosofo della scienza. Ha puntato a qualcosa di più e di diverso. Ha sottolineato come l'atteggiamento critico non fosse appannaggio stretto degli scienziati, ma potesse venire esteso a comunità più ampie che vedessero nelle modalità di dibattito tipiche della scienza un modello politico di maggior respiro. La fama di Popper, infatti, nel largo pubblico, non è legata soltanto ai testi che ho finora citato, ma perché ha esteso, proprio nei tormentati anni 40 del secolo scorso, la sua critica a sistemi di idee e a immagini che riguardano il mondo della politica. Del 1944 è quel nucleo di idee che diventa la società aperta e i suoi nemici. È un libro destinato a far scandalo politicamente e a far scandalo tra i filosofi. Il primo volume si intitola Platone totalitario. Il secondo volume è dedicato a Hegel e a Marx, falsi profeti. Popper ha preso tre grandi figure della filosofia: Platone, Hegel e Marx, e ne ha fatto il bersaglio di una critica insistente e sistematica. Platone rappresenta, nei suoi tentativi politici, il prototipo di quei pensatori che drammaticamente reagiscono all'esperienza democratica di Atene, la prima società aperta in cui la critica viene considerato un elemento non di disturbo, ma di progresso. Platone ha tradito lo spirito di Socrate, ha tradito il primo illuminismo greco, ha sognato di ritornare a una società tribale. Il mondo è andato in una direzione diversa. Anche se le società aperte sono relativamente rare nel contesto storico, bisogna dire che almeno l'Europa conosce, Popper direbbe nel grande momento del Rinascimento e della nascita della scienza moderna, un'esperienza di società aperta. Popper ha pensato in particolare ai dibattiti degli umanisti, ma anche allo scontro di idee nella Riforma protestante, all'esaltazione della coscienza individuale da parte di alcuni riformati, al dibattito sempre più aperto entro le società scientifiche del Seicento, al fatto che nella Royal Society di Londra, per esempio, non si cercasse di fare una filosofia che fosse inglese piuttosto che scozzese, piuttosto che irlandese, ma si cercasse di costruire un sapere in cui chiunque viene chiamato per la sua competenza e non per le sue affiliazioni politiche, religiose, eccetera, eccetera. Questa idea che la scienza fornisce un modello anche alla più ampia discussione critica, che è la linfa vitale della società aperta, e quindi quello che Popper contrappone non soltanto al grande filosofo antico, a Platone, ma che contrappone a due grandi rappresentanti del pensiero moderno e contemporaneo, alludo a Hegel e a Marx. Di Hegel Popper non ama il modo di chiudere il cammino dello spirito in sintesi che sembrano eliminare proprio l'atteggiamento critico. La componente utopistica di Marx, spacciata per scientifica, è alla radice della stessa involuzione degli esperimenti di socialismo realizzato. Platone era un totalitario. Hegel e Marx sono falsi profeti che hanno fatto sognare gli uomini delle società perfette che, quando sono state realizzate, hanno rappresentato dei veri e propri incubi. Popper, per certi versi, si allinea a quella che è stata la grande critica del totalitarismo come impostazione politica. Trova terribile il progetto di costruire un uomo nuovo, un popolo nuovo. Si rende conto che quelli che paiono i fondamentali difetti umani non possono essere estirpati da una qualche forma di ingegneria sociale. Non mette sullo stesso piano, ma trova degli allarmanti tratti comuni nella società di tipo nazista o fascista e in quella di tipo comunista. Ritiene che non ci sia uno schema preordinato che in un qualche modo sciolga l'enigma della storia, come volevano Engels e Marx nell'ideologia tedesca, ma ritiene invece che gli individui possono di continuo cambiare l'apparente senso della storia. Anzi, Popper dirà che un senso della storia non esiste. Lo dirà chiare lettere in una serie di interventi riuniti poi in un libro, Miseria dello storicismo, in cui Popper fa il verso a una celebre opera di Marx. Ebbene, per Popper tentare di dare delle leggi di sviluppo storico, di prevedere il corso degli eventi della umana vicenda, è una fatica di Sisifo, nella migliore delle ipotesi. È la creazione di una gabbia intellettuale che diventerà politicamente oppressione quando gli utopisti o gli storicisti mettono in pratica le loro idee. Il corso della storia è imprevedibile, ma è imprevedibile il corso della storia proprio perché è imprevedibile lo stesso corso dell'evoluzione scientifica e tecnologica. Scienza e tecnica sono due potenti fattori di modificazione del mondo umano e quindi sono protagonisti della storia. Se noi non riusciamo nemmeno a governare questi, certamente non avremo mai delle ricette che appunto ci dicano dove la storia ci sta portando. Ma questo non significa non capire la società. La società può essere compresa guardando tutto quel tipo di interazioni che i soggetti razionali o irrazionali coinvolti in una vicenda storica vengono via via mostrando. L'idea viene a Popper dal rapporto dialettico e dialogico con un pensatore che l'ha potentemente influenzato, che da Popper è stato influenzato, parlo di Friedrich von Hayek, premio Nobel per l'economia, con il quale Popper mette a punto l'idea di logica della situazione. Non c'è un progetto che non abbia le sue conseguenze inatteso, magari perverse. Se io, per esempio, entro nel mercato immobiliare e voglio comprarmi una bella casa e non spendere molto, il solo fatto che io mi metta in gioco sul mercato aumenta e non diminuisce i prezzi delle case, perché ho aumentato la domanda, mentre l'offerta è rimasta quella che era. Allora, proprio questo tipo di logica della situazione ci mostra quali sono le reali difficoltà di chi programma un corso di azioni seguendo schemi che ritiene più o meno razionali. Certo, non è una rinuncia ad agire, è piuttosto rendersi conto di quali sono i limiti dei grandi progetti di rinnovamento sociale, l'utopia che rischia sempre di sconfinare nella violenza, e nello stesso tempo di valorizzare quella la più modesta ingegneria step by step, passo per passo, che permette per Popper sola di procedere in un modo che ci permette, quando è il caso, di correggere il tiro e quindi di procedere in un modo riformistico e non radicalmente rivoluzionario. Attenzione, Popper ama le rivoluzioni, ma le ama quando sono grandi rivoluzioni intellettuali, quando un audace gruppo di ricercatori va contro la costellazione dei pregiudizi stabiliti. Si rende conto che noi non siamo delle tabule rase quando affrontiamo un problema, ma ci innamoriamo di quel problema piuttosto che di un altro, perché abbiamo tutta una serie di pregiudizi, di idee preconcette, eccetera. Ma a poco a poco siamo capaci di liberarci di alcune di queste, siamo capaci di migliorarci, anche di cambiare radicalmente. Se il cambiamento intellettuale è così radicale e potente, bene, questo gli permette di fare la rivoluzione nelle idee senza bisogno di tagliare le teste, per usare un'immagine di nuovo drastica e abbastanza forte. Sotto questo profilo, Popper può essere considerato, ed è stato considerato, un teorico del liberalismo, non necessariamente del liberismo economico in senso stretto, un grande sostenitore del riformismo, un critico dell'utopia rivoluzionaria e difensore, per i suoi critici, un semplice apologeta di quelle che sono state nel Novecento le realizzazioni della società aperta, realizzazioni sempre imperfette, sempre correggibili, sempre rivedibili, ma meglio, dice Popper, comunque, delle società chiuse del passato e anche di quelle società che gli utopisti rivoluzionari vorrebbero costruire con metodi coercitivi e autoritari. La società aperta ai suoi nemici è anche un grande, viaggio nelle stesse difficoltà della società aperta, o se vogliamo dire così, della democrazia. Riprendendo Platone, Popper esamina a fondo la nozione di sovranità e fa vedere che ogni nozione di sovranità è una nozione ambigua che porta dentro di sé i germi della propria dissoluzione. La democrazia, diceva già Platone di quella dei suoi contemporanei, rischia sempre, per troppa libertà, di degenerare in licenza e alla fine provocare una reazione che porta all'instaurazione di un regime autoritario o dispotico. Lo sappiamo bene anche per il nostro Novecento. Non può forse democraticamente andare al potere, riconquistare per esempio la maggioranza del Parlamento, una forza antidemocratica che poi si servirà della propria vittoria per eliminare questa democrazia. E cosa dobbiamo fare in casi di questo genere? Questo non è però per Popper una condanna della sovranità democratica. Anche la sovranità, che so io, di un gruppo di aristocratici o di un monarca può benissimo dissolversi. Per esempio, il monarca può impazzire. Le élite al potere possono suicidarsi. Non è stato così, per esempio, con le rivoluzioni d'Inghilterra o di Francia. E non è stato forse così anche per l'esperimento democratico tentato dalle colonie americane ribelli, che si emanciparono dalla tutela della madre patria e diedero origine al grande esperimento democratico che ha portato agli Stati Uniti d'America. Le forme della politica non sono statiche, sono dinamiche. Ma la cosa più interessante, ci dice Popper, anzi, non si è mai stancato di ripeterlo anche dopo la società aperta ai suoi nemici, è che tali forme appunto possono essere in molti casi corrette senza bisogno di ricorrere alla violenza. Certo, di fronte a una forma dispotica la risposta può anche essere l'insurrezione violenta. Ma in democrazia, se uno non si riconosce in quello che fa la maggioranza, può organizzarsi come minoranza e appunto cercare di cambiare democraticamente le cose. Popper con questo sottolinea la enorme portata che ha il dissenso. Amava raccontare un aneddoto che è anche messo all'inizio del suo grande poscritto alla logica e alla scoperta scientifica. È la storia di quel soldato che riteneva di essere l'unico a marciare al giusto passo mentre tutto il resto dello squadrone era completamente in errore. In generale i dissenzienti non sono amati dai sergenti, ma Popper non pensa a una società di sergenti, pensa a una società in cui il consenso sia virtuosamente ottenuto lasciando lo spazio più ampio possibile al dissenso. E l'elogio del dissenso diventa allora l'elemento comune, il filo rosso, che unisce il ricercatore coraggioso in campo scientifico all'innovatore politico e sociale che tenta nuovi e audaci esperimenti di vita. Popper è stato fortemente influenzato dal pensiero e dall'esperienza del grande etologo Conrad Lorenz. Ha discusso l'evoluzione degli stili nell'arte e nella letteratura come contrappunto all'evoluzione delle idee scientifiche con un grande storico dell'arte come Ernst Gombrich. Ha rivalutato il darwinismo e l'ha visto come un grande modo di prospettare le sue stesse teorie. Si è imbarcato nel dibattito sulla cosmologia, è ritornato sulla natura del soggetto conoscente, ha polemizzato con quei nuovi materialisti che ritengono che il pensiero non sia altro che un epifenomeno della nostra attività cerebrale, e soprattutto col programma dell'intelligenza artificiale che ritiene che l'essere umano non sia altro che una macchina che pensa. È stato sotto questo profilo una persona che ha attraversato i grandi dibattiti del Novecento, e sarebbe anche il caso di ricordare la sua passione per il dibattito in fisica. Il suo distacco, seguendo Einstein in questo, dalle idee dominanti nel campo della meccanica quantistica. il suo gusto per andare a cercare spesso soluzioni diverse da quelle più generalmente accreditate e la sua empatia per i dissenzienti nella scienza e altrove, nonostante che l'establishment sia spesso in grado di schiacciare questi dissenzienti. Un'altra cosa che va detta di Karl Popper, anzi di Sir Karl Popper, baronetto di Sua Maestà Britannica, è che il meglio della filosofia della scienza della seconda metà del Novecento, quella che poi ha anche influenzato le attuali linee di tendenza in questo campo, si è formata con Popper e contro Popper contemporaneamente. Penso per esempio a Thomas Kuhn, che sfidò Popper sul suo terreno a proposito delle cosiddette rivoluzioni scientifiche. Ci sono, ma sono molto più rare di quanto Popper pensi, perché gli scienziati non amano essere presi in castagna, non amano essere colti in fallo e talvolta resistono in modo anche ostinato ai pretesi tentativi di confutarli. C'è quindi forse più dogma che atteggiamento critico, diceva polemicamente Kuhn, di quanto Sir Karl Popper pensasse. E potremmo ricordare anche Imre Lakatos, ungherese di origine, poi arrivato in Inghilterra, ex marxista, provvisto di una solida educazione hegeliana, come diceva lui stesso, il quale passò, potremmo dire, dal diavolo di Hegel al profondo mare azzurro di Popper, per cercare di dare una più profonda comprensione della dialettica scientifica anche nel terreno della matematica, che invece Popper escludeva da quel tipo di modello che lui riteneva così pregnante per le scienze empiriche. Oppure potremmo citare Paul, se lo diciamo alla tedesca, Paul se lo diciamo alla americana, Karl Feyerabend, un altro viennese, un altro figlio della grande Vienna, una generazione successiva, il quale voleva andare a studiare con Wittgenstein e poi alla morte di Wittgenstein si trovò Popper come professore e divenne il mastino di Popper, il popperiano più popperiano di tutti, salvo poi attaccare Popper sostenendo che non si dà metodo scientifico, non si dà nemmeno la logica delle audaci ipotesi e dei sinceri tentativi di confutazione, ma l'impresa scientifica si svolge con un opportunismo anarchico e in campo politico anche la stessa società aperta di Popper, che ha il diritto, secondo Popper, di difendersi, ha il diritto di non tollerare gli intolleranti. Ecco, anche questo tipo di società è a sua volta autoritaria e repressiva, perché costringe i suoi cittadini a vivere nella critica. Sono, come si può capire, delle forti critiche, ma hanno una matrice popperiana. Prendiamo Feyerabend. Ci dice che non esiste un metodo scientifico, ma lo diceva già Popper scherzando. Diceva non c'è un metodo per trovare le buone idee. Le buone idee vengono dalla tradizione filosofica, dalle letture spregiudicate, dalle intuizioni creative dei singoli scienziati. Non c'è un metodo per trovare le buone idee. Dicono, diceva di sé Popper, che io insegni metodologia della scienza. E allora mi trovo ad insegnare una disciplina senza soggetto. Ci scherzava sopra. In realtà l'unico metodo che Popper apprezzava era quello del libero e franco scontro delle idee. In questo senso chi l'ha contestato gli ha fatto il servizio migliore. L'ha tenuto vivo. Ha mostrato quanto incisivo sia stato il pensiero popperiano. Popper è stato sempre molto attento ai mezzi di comunicazione, non è tanto o solo un problema di conoscenza, ma anche di comunicazione della conoscenza, di comprensione della portata della conoscenza. Si è reso conto di quanto sia stata capitale per la cultura greca, anche in un momento di crisi, il passaggio dalla cultura orale a quella scritta che tanto turbava Platone, come dimostrano le bellissime pagine del Fedro. Si è reso conto come avessero colpito nel segno Lutero o Galileo, quando, parlando dell'arte della stampa, l'uno, Lutero, vedeva il grande strumento della riforma religiosa e Galileo, un po' dopo, invece, ci vedeva il modo concreto di costruire una vera e propria comunità scientifica che superasse i limiti di tempo e di spazio. E poi, appunto, i mezzi di comunicazione sono andati avanti. Credo che a Popper piacesse, per esempio, la radio, non gli piaceva molto la televisione. Temeva nella televisione un superficiale accostamento di immagine e di parola che invece di rafforzare il senso critico tendeva a smorzarlo, a creare delle forme pesanti di conformismo. Una delle ragioni è che la televisione, almeno come è stata presentata nel primo mezzo secolo della sua storia, è un sistema che non ammette replica, in cui un centro dispensa le proprie informazioni a un pubblico passivo. E ciò fa sì che coloro che hanno in mano le televisioni possono potentemente condizionare l'opinione pubblica, imponendo delle mode, livellando le differenze, addormentando il sospetto legittimo del cittadino nei confronti di qualsiasi autorità. E per tutte queste ragioni e altre ancora, per esempio la commistione di interessi politici ed economici nelle televisioni, tanto per fare un esempio, ecco, per tutte queste ragioni Popper guardava con sospetto alla televisione. Non era per eliminare la televisione. Pensava che la televisione fosse un po' come l'automobile. Quando uno guida l'automobile deve essere, come dire, responsabile, deve mostrare di avere un senso di responsabilità, deve conoscere il codice della strada, non deve comportarsi male, deve evitare gli incidenti, se no gli ritirano la patente. Una stessa cosa pensava Popper a proposito dell'idea di una patente per coloro che fanno televisione. Forse il testo che di Popper a un certo punto citavano tutti, anche coloro che non avevano, non dico, letto le pagine più difficili della logica scoperta scientifica a proposito della meccanica quantistica, ma anche coloro che non si troverebbero forse così a loro agio nella precisa disamina che nella Società aperta ai suoi nemici Popper fa delle idee di Platone o di quelle di Hegel e di Marx. Perché? Perché le televisioni sono un problema reale, un problema fortemente sentito in diversi paesi secondo modalità differenti, ma certamente la televisione è una presenza nelle nostre case. Forse adesso ci vorrebbe un po' perché ci parlasse un po' di più di un fenomeno come internet. Ora, io non so se le idee di Popper sulla televisione siano giuste o sbagliate, hanno funzionato direi come un campanello d'allarme, questo sì. E ancora una volta, in questo senso, Popper ha giocato la sua partita da grande maestro. Ha fatto cioè vedere che alcune idee, anche magari non condivisibili, per lo stesso fatto di andare controcorrente, innestano una riflessione critica che va oltre quello che è l'intenzione di chi ha proposto questo tipo di idee. E proprio in questo senso sono feconde. Popper soleva dire che il nucleo della democrazia va cercato non in alcuni meccanismi istituzionali più o meno efficienti per arrivare dai desideri, dalle preferenze dei singoli a un meccanismo di scelta collettiva, ma era piuttosto quell'atteggiamento per cui non ci si arrende mai. La democrazia, lo dice anche in Cattiva Maestra Televisione, è la volontà di non arrendersi di fronte a qualsiasi forza, a qualsiasi potere che pretenda di essere irresistibile. Per dirla con la battuta del suo amico o nemico Imre Lakatos, una volta si diceva in Ungheria: se incontri una forza che pretende di essere irresistibile, opponiti col doppio della forza e forse vincerai. Diciamo che Popper non ci ha insegnato a vincere, di sicuro, però ci ha insegnato a resistere.